Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni. Capitolo 2. Questa, come ognun sa, si regolava principalmente qui, come a un dipresso in tutta Europa sull'autorità degli scrittori, per la ragion semplicissima che in una gran parte dei casi non ce n'era altra su cui regolarsi. Erano due conseguenze naturali del non esserci complessi di leggi composte con un intento generale, che gli interpreti si facessero legislatori e fossero a un dipresso ricevuti come tali. Giacché quando le cose necessarie non son fatte da chi toccherebbe, o non son fatte in maniera di poter servire, nasce ugualmente in alcuni il pensiero di farle, negli altri la disposizione ad accettarle da chiunque siano fatte. L'operar senza regole è il più faticoso e difficile mestiere di questo mondo. Gli statuti di Milano, per esempio, non prescrivevano altre norme, né condizioni alla facoltà di mettere un uomo alla tortura, facoltà ammessa implicitamente e riguardata ormai come connaturale al diritto di giudicare, se non che l'accusa fosse confermata dalla fama e il delitto portasse pena di sangue e ci fossero indizi, ma senza dir quali. La legge romana, che aveva vigore nei casi a cui non provvedessero gli statuti, non lo dice di più, benché ci adopri più parole. I giudici non devono cominciare da tormenti, ma servirsi prima d'argomenti verisimili e probabili. E se condotti da questi, quasi da indizi sicuri, credono di dover venire ai tormenti per riscoprire la verità, lo facciano quando la condizione della persona lo permette. Anzi, in questa legge è espressamente istituito l'arbitrio del giudice sulla qualità e sul valore degli indizi. Arbitrio che negli statuti di Milano fu poi sottinteso. Nelle cosiddette nuove costituzioni promulgate per ordine di Carlo V, la tortura non è neppur nominata. E da quelle fino all'epoca del nostro processo e per molto tempo dopo, si trovano bensì, in gran quantità, atti legislativi nei quali è intimata come pena. Nessuno, che io sappia, in cui sia regolata la facoltà da adoperarla come mezzo di prova. E anche di questo si vede facilmente la ragione. L'effetto era diventato causa. Il legislatore, qui come altrove, aveva trovato principalmente per quella parte che chiamiam procedura, un supplente che faceva non sol sentir meno, ma quasi dimenticare la necessità del suo, dirò così, intervento. Gli scrittori, principalmente dal tempo in cui cominciarono a diminuire i semplici commentari sulle leggi romane e a crescere l'opera composte con un ordine più indipendente sia su tutta la pratica criminale sia su questo o su quel punto speciale, gli scrittori trattavano la materia con metodi complessivi e insieme con un lavoro minuto delle parti. Moltiplicavano le leggi con l'interpretarle, stendendone per analogia l'applicazione ad altri casi, cavando regole generali da leggi speciali. E quando questo non bastava, supplivan del loro, con quelle regole che gli paressero più fondate sulla ragione, sull'equità, sul diritto naturale, dove concordemente, anzi copiandosi e citandosi gli uni con gli altri, dove con disparità di pareri. E i giudici dotti, e alcuni anche autori in quella scienza, avevano quasi in qualunque caso, e in qualunque circostanza d'un caso, decisioni da seguire o da scegliere. La legge, dico, era divenuta una scienza, anzi alla scienza, cioè al diritto romano interpretato da esse. A quelle antiche leggi dei diversi paesi che lo studio e l'autorità crescente del diritto romano non aveva fatte dimenticare, e che erano ugualmente interpretate dalla scienza, alle consuetudini approvate da essa, ai suoi precetti passati in consuetudini, era quasi unicamente appropriato il nome di legge. Gli atti dell'autorità sovrana, qualunque fosse, si chiamavano ordini, decreti, gride, o con altrettanti nomi, e avevano annessa non so quale idea d'occasionale e di temporario. Per citarne un esempio, le gride dei governatori di Milano, l'autorità dei quali era anche legislativa, non valevano che per quanto durava il governo dei loro autori. E il primo atto del successore era di confermarle provvisoriamente. Ogni gridario, come lo chiamavano, era una specie d'editto del pretore, composto un poco alla volta e in diverse occasioni. La scienza, invece, lavorando sempre e lavorando sul tutto, modificandosi, ma insensibilmente, avendo sempre per maestri quel che avevano cominciato dall'essere suoi discepoli, era, direi, quasi una revisione continua e in parte una compilazione continua delle 12 tavole affidata o abbandonata a un decemvirato perpetuo. Questa così generale e così durevole autorità di privati sulle leggi fu poi, quando si vide insieme la convenienza e la possibilità d'abolirla col far nuove e più intere e più precise e più ordinate leggi, fu, dico, e se non mi inganno, è ancora riguardata come un fatto strano e come un fatto funesto sull'umanità, principalmente nella parte criminale e più principalmente nel punto della procedura. Quanto fosse naturale se accennato, e del resto non era un fatto nuovo, ma un'estensione, dirò così, straordinaria ad un fatto antichissimo, e forse in altre proporzioni perenne, giacché per quanto le leggi possano essere particolarizzate, non cesseranno forse mai d'aver bisogno di interpreti, né cesserà forse mai che i giudici deferiscano dove più dove meno, ai più riputati tra quelli, come ad uomini che, di proposito o con un intento generale, hanno studiato la cosa prima di loro. E non so se un più tranquillo e accurato esame non facesse trovare che fu anche comparativamente e relativamente un bene, perché succedeva ad uno stato di cose molto peggiore. È difficile infatti che gli uomini, quali considerano una generalità di casi possibili, cercando nelle regole nell'interpretazione di leggi positive, o in più universali ed altri principi, consigli in cose più inique, più insensate, più violente, più capricciose di quelle che può consigliar l'arbitrio, nei casi diversi, in una pratica così facilmente appassionata. La quantità stessa dei volumi e degli autori, la moltiplicità e dirò così lo sminuzzamento progressivo delle regole da essi prescritte, sarebbero un indizio dell'intenzione di restringer l'arbitrio e di guidarlo, per quanto era possibile, secondo la ragione verso la giustizia, giacché non ci vuol tanto per istruir gli uomini ad abusar della forza, a seconda dei casi. Non si lavora a fare e a ritagliar finimenti al cavallo che si vuol lasciar correre a suo capriccio. Gli si leva la briglia, se l'ha. Ma così avviene per il solito nelle riforme umane che si fanno per gradi. Parlo delle vere e giuste riforme, non di tutte le cose che ne hanno preso il nome. Ai primi che le intraprendono par molto di modificare la cosa, di correggerla in varie parti, di levare, d'aggiungere. E quelli che vengono dopo, e alle volte molto tempo dopo, trovandola e con ragione ancora cattiva, si fermano facilmente alla cagion più prossima, ma le dicono come autori della cosa quelli di cui porta il nome, perché le hanno data la forma con la quale continua a vivere e a dominare. In questo errore, diremmo quasi invidiabile, quando è compagno di grandi e benefiche imprese, ci par che sia caduto con altri uomini insigni del suo tempo l'autore dell'Osservazioni sulla tortura. Quanto è forte fondato nel dimostrare l'assurdità, l'ingiustizia e la crudeltà di quell'abominevole pratica, altrettanto ci pare che vada, osiam dire, in fretta nell'attribuire all'autorità degli scrittori ciò che essa aveva di più odioso. E non è certamente la dimenticanza della nostra inferiorità che ci dia il coraggio di contraddir liberamente, come siamo per fare, l'opinione d'un uomo così illustre e sostenuta in un libro così generoso. Ma la confidenza nel vantaggio d'essere venuti dopo e di poter facilmente, prendendo per punto principale ciò che per lui era affatto accessorio, guardar con occhio più tranquillo nel complesso dei suoi effetti, un fatto che gli aveva a combattere, come ancor dominante, come un ostacolo attuale a nuove e desiderabilissime riforme. E ad ogni modo quel fatto è talmente legato col suo e nostro argomento che l'uno e l'altro eravamo naturalmente condotti a dirne qualcosa in generale. Il Verri, perché dall'essere quell'autorità riconosciuta al tempo dell'iniquo giudizio, induceva che ne fosse complice e in gran parte cagione. Noi, perché osservando ciò che essa prescriveva o insegnava nei vari particolari, ce ne dovremmo servire come d'un criterio, sussidiario ma importantissimo, per dimostrar più vivamente l'iniquità, dirò così, individuale del giudizio medesimo. È certo, dice l'ingegnoso ma preoccupato scrittore, che niente sta scritto nelle leggi nostre, né sulle persone che possono mettersi alla tortura, né sulle occasioni nelle quali possano applicarvisi, né sul modo di tormentare, né sul tempo per cui duri lo spasimo, né sul numero delle volte da ripeterlo. Tutto questo strazio si fa sopra gli uomini con l'autorità del giudice, unicamente appoggiato alle dottrine dei criminalisti citati. Ma in quelle leggi nostre stava scritta la tortura, ma in quelle d'una gran parte d'Europa. Ma nelle romane, che ebbero per tanto tempo nome e autorità di diritto comune, stava scritta la tortura. La questione deve essere dunque se i criminalisti interpreti, così li chiameremo, per distinguerli da quelli che ebbero il merito e la fortuna di sbandirli per sempre, siano venuti a rendere la tortura più o meno atroce di quel che fosse in mano dell'arbitrio, a cui la legge l'abbandonava quasi affatto. E il Verri medesimo aveva in quel libro medesimo addotta, o almeno accennata, la prova più forte in loro favore. Farinaccio stesso, dice l'illustre scrittore parlando dei suoi tempi, asserisce che i giudici, per il diletto che provavano nel tormentare i rei, inventavano nuove specie di tormenti,
Ho detto in loro favore perché l'intimazione ai giudici d'astenersi dall'inventar nuove maniere di tormentare e in generale le riprensioni e i lamenti, che attestano insieme la sfrenata e inventiva crudeltà dell'arbitrio e l'intenzione se non altro di reprimerla e di svergognarla. Non sono tanto del Farinacci quanto dei criminalisti, direi quasi in genere. Le parole stesse trascritte qui sopra, quel dottore le prende da uno più antico, Francesco Dal Bruno, il quale le cita come d'uno più antico ancora, Angelo d'Arezzo, con altre gravi e forti che diamo qui tradotte, giudici arrabbiati e perversi, che saranno da Dio confusi, giudici ignoranti perché l'uomo sapiente aborrisce tali cose e dà forma alla scienza col lume delle virtù. Prima di tutti questi, nel secolo XIII, Guido da Suzzara, trattando della tortura e applicando a questo argomento le parole d'un rescritto di Costanzo sulla custodia del reo, dice esser suo intento di imporre qualche moderazione ai giudici, che incrudeliscono senza misura. Nel secolo seguente, Baldo applica il celebre rescritto di Costantino contro il padrone che uccide il servo. Ai giudici che squarciano le carni del reo perché confessi e vuole che, se questo muore nei tormenti, il giudice sia decapitato come omicida. Più tardi, Paride dal Pozzo inveisce contro quei giudici che, assetati di sangue, anelano a scannare, non per fine di riparazione né d'esempio, ma come per un loro vanto, e sono perciò da riguardarsi come omicidi. Badi il giudice di non adoprar tormenti ricercati e inusitati, perché chi fa tali cose è degno d'essere chiamato carnefice piuttosto che giudice, scrive Giulio Claro. Bisogna alzar la voce contro quei giudici severi e crudeli che, per acquistare una gloria vana e per salire ai più alti posti, impongono ai miseri rei nuove specie di tormenti, scrive Antonio Gomez. Diletto e gloria, quali passioni, in qual soggetto? Voluttà nel tormentare uomini, orgoglio nel soggiogare uomini imprigionati, ma almeno quelli che le svelavano non si può credere che intendessero di favorirle. A queste testimonianze e altre simili se ne dovrà legare orora, aggiungeremo qui che nei libri su questa materia che abbiamo potuti vedere non ci è mai accaduto di trovar lamenti contro quei giudici che adoprassero tormenti troppo leggeri. E se in quelli che non abbiamo visti ci si mostrasse una tal cosa, ci parrebbe una curiosità davvero. Alcuni dei nomi che abbiamo citati e di quelli che avremo a citare sono messi dal Verri in una lista di scrittori, i quali, se avessero esposto le crudeli loro dottrine e la metodica descrizione dei raffinati loro spasimi in lingua volgare e con uno stile di cui la rozzezza e la barbarie non allontanasse le persone sensate e colte dall'esaminarli, non potevano essere riguardati se non con l'occhio medesimo col quale si rimira il carnefice, cioè con orrore e ignominia. Certo, l'orrore per quello che rivelano non può essere troppo. È giustissimo questo sentimento anche per quello che ammettevano, ma se per quello che ci misero o ci vollero metter del loro, l'orrore sia un giusto sentimento e l'ignominia una giusta retribuzione. Il poco che abbiamo visto deve bastare almeno a farne dubitare. È vero che nei loro libri, o per dir meglio in qualcheduno, sono più che nelle leggi descritte le varie specie di tormenti, ma come consuetudini invalse e radicate nella pratica, non come ritrovati degli scrittori. E Ippolito Marsigli, scrittore e giudice del secolo XV, che ne fa un'atroce, strana e ributtante lista, allegando anche la sua esperienza, chiama però bestiali quei giudici che ne inventarono di nuovi. Furono quegli scrittori, è vero, che misero in campo la questione del numero delle volte che lo spasimo potesse essere ripetuto, ma, e avremmo occasione di vederlo, per impor limiti e condizioni all'arbitrio, profittando dell'indeterminate e ambigue indicazioni che ne somministrava il diritto romano. Furono essi, è vero, che trattarono del tempo che potesse durar lo spasimo, ma non per altro che per imporre anche in questo qualche misura all'instancabile crudeltà che non ne aveva dalla legge a certi giudici non meno ignoranti che iniqui, i quali tormentano un uomo per 3 o 4 ore, dice il Farinacci, a certi giudici iniquissimi e scelleratissimi, levati dalla feccia, privi di scienza, di virtù, di ragione, i quali, quando hanno in loro potere un accusato, forse a torto, non gli parlano che tenendolo al tormento, e se non confessa quel che si vorrebbero, lo lasciano lì, pendente alla fune, per un giorno, per una notte intera, aveva detto il Marsigli circa un secolo prima. In questi passi e in qualche altro dei citati sopra si può anche notare come la crudeltà cerchino d'associar l'idea dell'ignoranza e per la ragion contraria raccomandano, in nome della scienza, non meno che della coscienza, la moderazione, la benignità, la mansuetudine. Parole che fanno rabbia, applicate ad una tal cosa, ma che insieme fanno vedere se l'intento di quegli scrittori era d'aizzare il mostro o d'ammansarlo. Riguardo poi alle persone che potessero essere messe alla tortura, non vedo cosa importi che niente ci fosse nelle leggi propriamente nostre, quando c'era molto, relativamente al resto di questa trista materia, nelle leggi romane, le quali erano infatti leggi nostre anch'esse. Uomini, prosegue il Verri, ignoranti e feroci, i quali senza esaminare d'onde emani il diritto di punire i delitti, qual sia il fine per cui si puniscono, quale la norma onde graduare la gravezza dei delitti, e qual debba essere la proporzione tra i delitti e le pene, se un uomo possa mai costringersi a rinunziare alla difesa propria e simili principi, dai quali intimamente conosciuti possono unicamente dedursi le naturali conseguenze, più conformi alla ragione e al bene della società. Uomini, dico, oscuri e privati, con tristissimo raffinamento ridussero a sistema e gravemente pubblicarono la scienza di tormentare altri uomini, con quella tranquillità medesima con la quale si descrive l'arte di rimediare ai mali del corpo umano. E furono essi obbediti e considerati come legislatori, e si fece un serio e placido oggetto di studio. E si accolsero alle librerie legali i crudeli scrittori che insegnarono a sconnettere, con industrioso spasimo le membra degli uomini vivi, e a raffinarlo con la lentezza e con l'aggiunta di più tormenti, onde rendere più desolante e acuta l'angoscia e l'esterminio. Ma come mai ad uomini oscuri e ignoranti poter essere concessa tanta autorità? Dico oscuri al loro tempo e ignoranti riguardo ad esso, che la questione è necessariamente relativa, e si tratta di vedere non già se quegli scrittori avessero i lumi che si possono desiderare in un legislatore, ma se ne avessero più o meno di coloro che prima applicavano le leggi da sé e in gran parte se le facevano da sé. E come mai era più feroce l'uomo che lavorava teorie e le discuteva dinanzi al pubblico, dell'uomo che esercitava l'arbitrio in privato, sopra chi gli resisteva? In quanto poi alle questioni accennate dal Verri, guai se la soluzione della prima, donde emani il diritto di punire i delitti, fosse necessaria per compilar con discrezione delle leggi penali. Ma ora, e per fortuna giacché è men male l'agitarsi nel dubbio che il riposar nell'errore, è più controversa che mai. E l'altre, dico in generale tutte le questioni d'un'importanza più immediata e più pratica, erano forse sciolte e sciolte a dovere, erano almeno discusse, esaminate, quando gli scrittori comparvero? Vennero essi forse a confondere un ordine stabilito di più giusti e umani principi? A balzar di posto dottrine più sapienti? A turbar, dirò così, il possesso ad una giurisprudenza più ragionata e più ragionevole? A questo possiamo rispondere francamente di no anche noi. E ciò basta all'assunto. Ma vorremmo che qualcheduno di quelli che ne sanno esaminasse se piuttosto non furono essi che, costretti, appunto perché privati e non legislatori, a render ragione delle loro decisioni, richiamarono la materia a principi generali, raccogliendo e ordinando quelli che sono sparsi nelle leggi romane e cercandone altri nell'idea universale del diritto. Se non furono essi che, lavorando a costruire con rottami e con nuovi materiali una pratica criminale intera ed una, prepararono il concetto, indicarono la possibilità e in parte l'ordine d'una legislazione criminale intera ed una. Essi che, ideando una forma generale, aprirono ad altri scrittori, dai quali furono troppo sommariamente giudicati, la strada a ideare una generale riforma. In quanto finalmente all'accusa, così generale e così nuda, d'aver raffinato i tormenti, abbiamo invece veduto che fu cosa dalla maggior parte di loro espressamente detestata e per quanto stava in loro proibita. Molti dei luoghi che abbiamo riferiti possono anche servire a lavarli in parte dalla taccia d'averne trattato con quell'impassibile tranquillità. Ci si permetta di citarne un altro che parrebbe quasi un'anticipata protesta. «Non posso dar che nelle furie», scrive il Farinacci, «contro quei giudici che tengono per lungo tempo legato il reo prima di sottoporlo alla tortura e con quella preparazione la rendono più crudele». Da queste testimonianze e da quello che sappiamo essere stata la tortura negli ultimi suoi tempi, si può francamente dedurre che i criminalisti interpreti la lasciarono molto, ma molto, men barbara di quello che l'avevano trovata. E certo sarebbe assurdo l'attribuire ad una sola causa una tal diminuzione di male, ma tra le molte mi par che sarebbe anche cosa poco ragionevole il non contare il biasimo e le ammonizioni ripetute e rinnovate pubblicamente di secolo in secolo, da quelli ai quali pure s'attribuisce un'autorità di fatto sulla pratica dei tribunali. Cita poi il Verri alcune loro proposizioni, le quali non basterebbero per fondarci sopra un generale giudizio storico, quando anche fossero tutte esattamente citate. Eccone per esempio una importantissima che non lo è. Il Claro asserisce che basta vi siano alcuni indizi contro un uomo e si può metterlo alla tortura. Se quel dottore avesse parlato così sarebbe piuttosto una singolarità che un argomento. Tanto una tal dottrina è opposta a quella di una moltitudine d'altri dottori. Non dico di tutti per non affermar troppo più di quello che so, benché dicendolo non temerei d'affermar più di quello che è. Ma in realtà il Claro disse anche lui il contrario e il Verri fu probabilmente indotto in errore dall'incuria di un tipografo, il quale stampò «Nam sufficit ad esse aliqua indicia contra reum ad hoc ut torque ripossit», invece di «non sufficit», come trovo in due edizioni anteriori. E per accertarsi dell'errore non è neppur necessario questo confronto, giacché il testo continua così. Se tali indizi non sono anche legittimamente provati, frase che farebbe ai cozzi con l'antecedente se questa avesse un senso affermativo. E soggiunge subito, ho detto che non basta, dixi quoque non sufficere, che ci siano indizi e che siano legittimamente provati, se non sono anche sufficienti alla tortura. Ed è una cosa che i giudici timorati di Dio devono sempre aver davanti agli occhi, per non sottoporre ingiustamente alcuno alla tortura, cosa del resto che li sottopone essi medesimi ad un giudizio di revisione. E racconta l'afflitto d'aver risposto al re Federigo, che nemmen lui, con l'autorità regia, poteva comandare ad un giudice di mettere alla tortura un uomo contro il quale non ci fossero indizi sufficienti. Così il Claro. E basterebbe questo per essere come certi che dovette intender tutt'altro che di rendere assoluto l'arbitrio con quell'altra proposizione che il Verri traduce così. In materia di tortura ed indizi, non potendosi prescrivere una norma certa, tutto si rimette all'arbitrio del giudice. La contraddizione sarebbe troppo strana, e lo sarebbe di più se è possibile, con quello che l'autor medesimo dice altrove. Benché il giudice abbia l'arbitrio, deve però stare al diritto comune. E badino bene gli ufficiali della giustizia di non andare avanti tanto allegramente con questo pretesto dell'arbitrio. Cosa intese dunque con quelle parole? Tutto si rimette all'arbitrio del giudice? Intese, ma che dico? E perché cercare in questo un'opinione particolare del Claro? Quella proposizione egli non faceva altro che ripeterla, giacché era, per dir così, proverbiale tra gli interpreti, e già due secoli prima. Bartolo la ripeteva anche lui come sentenza comune, e con questo non intendevan già di proporre un principio, di stabilire una teoria, ma denunciar semplicemente un fatto, cioè che la legge, non avendo determinato gli indizi, li aveva perciò stesso lasciati all'arbitrio del giudice. Guido da Suzzara, anteriore a Bartolo, d'un secolo circa, dopo aver detto o ripetuto anche lui che gli indizi sono rimessi all'arbitrio del giudice, soggiunge, come in generale, tutto ciò che non è determinato dalla legge. E per citarne qualcheduno dei meno antichi, Paride dal Pozzo, ripetendo quella comune sentenza, la commenta così. A ciò che non è determinato dalla legge né dalla consuetudine, deve supplire la religion del giudice, e perciò la legge sugli indizi mette un gran carico sulla sua coscienza. E il Bossi, criminalista del XVI secolo e senator di Milano, arbitrio non vuol dire altro se non che il giudice non ha una regola certa dalla legge, la quale dice soltanto non doversi cominciare dai tormenti, ma da argomenti verisimili e probabili. Tocca dunque al giudice ad esaminare se un indizio sia verisimile e probabile. Ciò che essi chiamavano arbitrio era, insomma, la cosa stessa che, per riscansar quel vocabolo equivoco e di tristo suono, fu poi chiamata poter discrezionale. Cosa pericolosa ma inevitabile nell'applicazione delle leggi, e buone e cattive, e che i savi legislatori cercano, non di togliere, che sarebbe una chimera, ma di limitare ad alcune determinate e meno essenziali circostanze, e di restringere anche in quelle più che possono. E tale, oso dire, fu anche l'intento primitivo e il progressivo lavoro degli interpreti, segnatamente riguardo alla tortura, sulla quale il potere lasciato dalla legge al giudice era spaventosamente largo. Già Bartolo, dopo le parole che abbiamo citate sopra, soggiunge «Ma io darò le regole che potrò». Altri ne avevano date prima di lui, e i suoi successori ne diedero di mano in mano molte di più, chi proponendone qualcheduna del suo, chi ripetendo e approvando le proposte da altri, senza lasciar però di ripetere la formula che esprimeva il fatto della legge, della quale non erano alla fine che interpreti. Ma con l'andar del tempo e con l'avanzar del lavoro, vollero modificare anche il linguaggio, e ne abbiamo l'attestato dal Farinacci, posteriore ai citati qui, anteriore però all'epoca del nostro processo, e allora autorevolissimo. Dopo aver ripetuto e confermato con un subisso d'autorità il principio che l'arbitrio non si deve intender libero e assoluto, ma legato dal diritto e dall'equità, dopo averne cavate e confermate con altre autorità le conseguenze che il giudice deve inclinare la parte più mite e regolar l'arbitrio con la disposizione generale delle leggi e con la dottrina dei dottori approvati, e che non può formare indizi a suo capriccio, dopo aver trattato più estesamente, credo, e più ordinatamente che nessuno avesse ancor fatto di tali indizi, conclude: puoi dunque vedere che la massima comune dei dottori, gli indizi alla tortura sono arbitrari al giudice, è talmente e anche concordemente ristretta dai dottori medesimi, che non a torto molti giurisperiti dicono doversi anzi stabilir la regola contraria, cioè che gli indizi non sono arbitrari al giudice. E cita questa sentenza di Francesco Casoni: è error comune dei giudici il credere che la tortura sia arbitraria, come se la natura avesse creati i corpi dei rei perché essi potessero straziarli a loro capriccio. Si vede qui un momento notabile della scienza che, misurando il suo lavoro, ne esige il frutto. E dichiarandosi non aperta riformatrice, che non lo pretendeva né le sarebbe stato ammesso, ma efficace ausiliaria della legge, consacrando la propria autorità con quella d'una legge superiore ed eterna, intima ai giudici di seguir le regole che ha trovate, per risparmiar degli strazi a chi poteva essere innocente, e a loro delle turpi iniquità. Triste correzioni d'una cosa che per essenza non poteva ricevere una buona forma, ma tutt'altro che argomenti atti a provare la tesi del Verri. Né gli orrori della tortura si contengono unicamente nello spasimo che si fa patire, ma orrori ancora vi spargono i dottori sulle circostanze di amministrarla. Ci si permetta in ultimo qualche osservazione sopra un altro luogo da lui citato, che l'esaminarli tutti sarebbe troppo in questo luogo e non abbastanza certamente per la questione. Basti un solo orrore per tutti, e questo viene riferito dal celebre Claro Milanese, che è il sommo maestro di questa pratica. Un giudice può, avendo in carcere una donna sospetta di delitto, farsela venire nella sua stanza segretamente, ivi accarezzarla, fingere di amarla, prometterle la libertà al fine di indurla ad accusarsi del delitto, e che con un tal mezzo un certo reggente indusse una giovine ad aggravarsi di un omicidio e la condusse a perdere la testa. A ciò che non si sospetti che questo orrore contro la religione, la virtù e tutti i più sacri principi dell'uomo sia esagerato, ecco cosa dice il Claro. Orrore davvero, ma per vedere che importanza possa avere in una questione di questa sorte, sosservi che, enunciando quell'opinione, Paride dal Pozzo non proponeva già un suo ritrovato. Raccontava, e purtroppo con approvazione, un fatto d'un giudice, cioè uno dei mille fatti che produceva l'arbitrio senza suggerimento di dottori. Sosservi che il Baiardi, il quale riferisce quell'opinione, nelle sue aggiunte al Claro, lo fa per detestarla anche lui e per qualificare il fatto di finzione diabolica. Sosservi che non cita alcun altro il quale sostenesse un'opinione tale, dal tempo di Paride dal Pozzo al suo, cioè per lo spazio di un secolo. E andando avanti sarebbe più strano che ce ne fosse stato alcuno. E quel Paride dal Pozzo medesimo, Dio ci liberi di chiamarlo col giannone, eccellente giureconsulto. Ma l'altre sue parole che abbiamo riferite sopra basterebbero a far vedere che queste bruttissime non bastano a dare una giusta idea nemmeno delle dottrine di questo solo. Non abbiamo certamente la strana pretensione d'aver dimostrato che quelle degli interpreti, prese nel loro complesso, non servirono né furono rivolte a peggiorare. Questione interessantissima, giacché si tratta di giudicare l'effetto e l'intento del lavoro intellettuale di più secoli, in una materia così importante, anzi così necessaria all'umanità. Questione del nostro tempo, giacché, come abbiamo accennato, e del resto ognun sa, il momento in cui si lavora a rovesciare un sistema non è il più adattato a farne imparzialmente la storia. Ma questione da risolversi, o piuttosto storia da farsi, con altro che con pochi o sconnessi cenni. Questi bastan però, se non mi inganno, a dimostrare precipitata la soluzione contraria, come erano in certo modo una preparazione necessaria al nostro racconto. Che in esso noi avremo spesso a rammaricarci, che l'autorità di quegli uomini non sia stata efficace davvero, e siamo certi che il lettore dovrà dir con noi: fossero stati ubbiditi.